spazio donna. Lavoro, famiglia, società. Il mondo visto con gli occhi delle protagoniste. Con Maria Bruna Pustetto.
Buongiorno, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori fedeli di questa trasmissione che va in onda come sempre al giovedì e che ovviamente si dedica ai problemi delle donne. Sì, non casualmente il titolo è Spazio Donna e questo è il nostro focus, il nostro obiettivo, cioè cercare di capire che cosa succede con delle protagoniste, con delle ospiti nel mondo femminile. E per trattare di queste cose abbiamo sempre, come i nostri ascoltatori e ascoltatrici sapranno, abbiamo sempre degli ospiti sempre molto interessanti e ogni volta abbiamo sia io che chi a casa che ci ascolta ha certamente da imparare. E avrà da imparare molto anche in questa occasione, perché la nostra ospite oggi è Clara Metus. Clara Metus, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Sono molto contenta di essere qua.
Io sono molto felice di averla con noi e certamente anche gli ascoltatori lo saranno. La Clara Metus è vigile urbano. Ma quello che ci interessa è che è qui ovviamente come dirigente sindacale del SULP, che è il sindacato della polizia urbana. Allora, la nostra Clara fa un mestiere che è un mestiere essenzialmente maschile, un mestiere molto faticoso, lavora qui a Udine, distanza qui in città, ed è ovviamente rimasta impigliata anche lei in tutto quella situazione complicata che si è creata a seguito delle UTI, della formazione delle UTI. E questa città, in particolare la città di Udine, ma anche i comuni attigui certamente, continuano a chiedersi: ma dove sono questi vigili? Cioè, e questa è la domanda da $1 milione. Poi soprattutto da quando è stato riaperto via Mercato Vecchio, e poi ognuno ha la sua opinione se era opportuno, se non era opportuno, eccetera. Sappiamo adesso per certo, come ha dichiarato il sindaco Fontanini, che ci saranno i lavori di ripavimentazione di via Mercato Vecchio, quindi sarà probabilmente chiusa definitivamente. Secondo lei, ecco, prima domanda, dovrebbe essere definitivamente completamente pedonalizzato oppure è giusto che ci passino i mezzi pubblici?
Allora, guardi, io posso esprimere un parere, diciamo così, tecnico, perché svolgo questa professione, ribadisco che intervengo in questa sede come dirigente sindacale del SULPL, che è un sindacato autonomo di polizia locale, quindi non è un sindacato confederale, che si occupa essenzialmente delle problematiche della categoria, sarò breve, non perché gli altri sindacati non se ne occupino, ma perché siccome noi siamo inquadrati a livello normativo in parte come impiegati comunali e in parte come appartenenti alle forze di polizia, spesso l'una e l'altra normativa cozzano le une contro le altre, sono contrastanti, quindi si tratta di una categoria che purtroppo a livello normativo, che quindi si riverbera anche sull'esercizio pratico del nostro lavoro, aspetta che gli vengano riconosciuti dei diritti che si chiedono da anni. Quindi io posso dare un parere tecnico, io posso dire dal mio punto di vista, dopo quasi 20 anni di lavoro, che il centro storico negli ultimi tempi non è cambiato molto, perché il problema delle soste la sera c'è sempre stato.
Questa è una grande notizia, perché la mia opinione, per carità di Dio, la mia opinione è che si sia un po' speculato su questo fatto. Io abito in centro e ho sempre visto alla sera, da sempre, cioè, avuto lo studio per 20 anni in via Mercato Vecchio e quindi conosco le problematiche. È sempre stato alla sera così come c'è adesso.
Posso aggiungere che purtroppo la ripartizione degli orari dei servizi, degli orari di lavoro, dei controlli, ha sempre avuto, diciamo, la carenza del servizio serale, perché c'è soltanto una pattuglia. Poi purtroppo con la cosiddetta riforma delle UTI, che io da sindacalista non definisco riforma, ci siamo trovati a dover coprire un territorio molto più vasto, quindi il problema che già c'era si è aggravato. Questo è in poche parole, insomma, in sostanza. Poi io non mi sento di dover esprimere un'opinione perché non sta a me prendere decisioni, però certamente necessita tutto il servizio della polizia locale di una profonda riorganizzazione, ascoltando soprattutto chi lavora però sul territorio, perché credo di poter dire, con il massimo rispetto per le istituzioni e per i ruoli, che in passato siano stati commessi degli errori non da poco nel non consultare chi operava sul territorio e chi si rapportava anche con la parte politica e rappresentava determinate problematiche. Questo anche prima dell'istituzione delle UTI e dopo, subito dopo l'istituzione delle
UTI. Non siete mai stati coinvolti voi direttamente?
Noi siamo intervenuti nei rapporti con la parte politica in tutti i modi in cui abbiamo potuto farlo. Quindi abbiamo anche organizzato delle agitazioni, perché abbiamo tra l'altro subito una pesante decurtazione dello stipendio appena trasferiti nelle UTI, e questo mi permetto di dire che non, insomma, lo trovo arbitrario e lo trovo non giusto, in quanto la richiesta di interventi e la richiesta di controlli di presenza sul territorio per ogni tipo di manifestazioni, siano essi concerti, siano le partite, siano eventi culturali, siano manifestazioni sportive, cito il triathlon, cito la maratonina Città di Udine o Friuli Doc, o quello che uno vuole, però le richieste sono sempre maggiori. Quindi andare a colpire le persone che lavorano, che danno un servizio 24 ore su 24, l'ho trovato profondamente ingiusto, sia come sindacalista ma soprattutto come dipendente.
Certo, senta, adesso andiamo sulle donne. Voi in organico quante donne ci sono rispetto agli uomini? Perché è interessante questo fatto che lei fa un mestiere che essenzialmente fino a pochi anni fa era solo maschile.
Sì, allora io ho preso degli appunti per non venire impreparata a questo incontro. E allora possiamo dire che le prime donne vigilesse, adesso noi ci chiamiamo polizia locale, no? Perché c'è stato cambiamento nella forma più che nella sostanza, devo dire, di come noi veniamo diciamo così qualificati, no? Una forza di polizia che però non ha i diritti delle altre forze di polizia. E le prime donne sono state assunte alla fine degli anni 70, ad esempio qua a Udine noi abbiamo avuto una collega che adesso è andata da poco in pensione, faccio anche il nome perché la ricordo con affetto, la Manuela Del Zotto, che assieme ad altre due colleghe era stata assunta nel 73 ed è stata la seconda vigilessa in Italia, la prima era stata assunta a Roma.
Guarda, quindi Udine è stata un po' l'avanguardia,
sì,
nell'aprire alle donne.
In quel caso lì è stato in quegli anni, insomma, sono state molto all'avanguardia ed è stata una cosa importante, insomma, visto che siamo anche un po' tanto alla periferia, non siamo Roma, non siamo Milano. E poi ci sono state nel 76 le donne sono entrate a Milano come le prime vigilesse e adesso faccia conto, dipende, io ho fatto anche un po' una ricerca in giro per l'Italia e a seconda delle zone d'Italia si va dal centro Italia, dall'Emilia Romagna alla Toscana, dove le donne sono un buon 60% della forza lavoro della polizia locale.
Addirittura una preminente, quindi.
Sì, nel centro Italia, dove hanno anche ruoli alti, ruoli di comando, di coordinamento, e molto diffusi, che erano appunto prettamente maschili. Qua in regione possiamo dire che a Udine ormai siamo rimasti in pochissimi, Udine città siamo poco più di 60 come addetti e faccia conto che circa il 40% sono donne, 35-40%, perché poi bisogna dire che ci sono stati dei trasferimenti, delle mobilità, e quindi insomma dipende dalle zone d'Italia. In meridione purtroppo ancora una volta le donne sono ancora minoranza in questo tipo di lavoro.
Certo. Senta, il essere donna e fare questo mestiere così maschile che implica anche delle decisioni energiche, cioè lo si vede così nell'immaginario, è visto come un'attività maschile. Ecco, quali sono le difficoltà che lei incontra in quanto donna? Se le trova, perché dal suo aspetto così determinato, eccetera, direi che lei non è una che trova difficoltà da nessuna parte.
Ma guardi, in realtà nel mondo del lavoro io vorrei un po' non dire le solite cose che si dicono in questi casi, però la donna devo dire che trova sempre difficoltà, non c'è niente da fare, che essa abbia famiglia o non abbia famiglia, la donna che lavora sia per far carriera sia per farsi anche spazio trova sempre difficoltà. Io ho anche la fortuna di avere delle amiche che svolgono dei ruoli importanti, che sono medico, avvocato, professionista, insomma, e tutte quando ci si trova così a parlare mi rappresentano le loro problematiche, cioè ogni volta ancora è necessario faticare di più dei colleghi maschi facendo le stesse cose, però c'è sempre qualcosa in più da dimostrare, ci sono sempre dei preconcetti. E poi per quanto riguarda le donne in divisa, io devo dire che ancora la popolazione a volte, anche se qua siamo nel nord-est, in una città insomma sviluppata eccetera, comunque ancora c'è una certa diffidenza. E poi insomma dico anche questo, che senza voler fare dei discorsi politici, però abbiamo grosse difficoltà soprattutto con gli extracomunitari, perché per loro è un impatto
del... Quali sono le vostre competenze rispetto agli extracomunitari, per esempio?
Allora, noi abbiamo delle importanti competenze perché come polizia locale svolgiamo un ruolo di identificazione, di la chiamiamo polizia di prossimità, nel senso che da noi si rivolgono spesso sia minori non accompagnati in grande numero.
Mi diceva prima questa cosa, che ci sono molti molti minori non accompagnati. Sì. Ma come arrivano questi nipoti, allora, questi bambini non accompagnati?
Sì, c'è la cosiddetta rotta balcanica, per cui molti raggiungono Trieste con vari mezzi di fortuna e poi, diciamo così, si organizzano, a volte vengono portati con dei pulmini, ad esempio.
Abbiamo visto questo incidente,
esatto,
che c'è
volevo
stato
fare riferimento, visto che è molto attuale, all'incidente della scorsa settimana, oppure qualcuno arriva anche nel vicino Veneto, poi con il treno, con le corriere, si sposta stanno un po' sul territorio. Comunque da noi spesso vengono proprio a suonare lì al front office che abbiamo, oppure li troviamo per strada e le procedure sono impegnative di identificazione ed eventuale accompagnamento presso una struttura, perché molti si dichiarano minorenni, molto spesso non lo sono, per cui è necessario fare un fotosegnalamento presso la locale questura. E le dico insomma rapidamente qual è la procedura. Bisogna vedere più o meno il paese di provenienza di queste persone, cercare un mediatore culturale, diciamo un interprete, che possa comunicare con la persona per vedere quali sono le sue necessità, le problematiche, da che paese proviene, ma spesso non lo dicono. Poi è necessario fare anche un tipo di accertamento sanitario per risalire all'età precisa di questi individui, quindi vanno accompagnati presso l'ospedale civile. E tutto questo comporta, devo dire, io in questo caso parlo da poliziotta, comporta un aggravio per quelli che sono già i nostri compiti, che magari più tardi posso anche illustrare, un aggravio e un costo non indifferente, perché per molte ore il personale viene impegnato in questo tipo di
compiti. Lei ci aiuta a capire una cosa, quando noi diciamo dove sono i vigili, perché pensiamo, siamo un po' orientati a ritenere che devono essere per strada, mentre i vostri compiti sono molteplici, quindi non è che voi possiate solo, non avete solo la vigilanza del traffico, avete anche delle cose importantissime. Quello che mi sta dicendo adesso è solo, se mi dice di tutti gli extracomunitari dovete controllare, ma in particolare poi ci sono i minori, che immagino anche adolescenti, quindi
molti molti, infatti poi bisogna trovare,
che non li vediamo noi di solito, dove sono, dove finiscono questi ragazzi?
Ma insomma, in giro sul territorio, in città, ci sono sia in zona stazione, ma non di rado anche a ridosso del centro, e comunque poi vanno accompagnati tempestivamente, compatibilmente anche con la disponibilità delle varie strutture alle quali ci rivolgiamo, che sono convenzionate col nostro ente, e presso una struttura di accoglienza. Ad esempio noi li portiamo da Donderoia, ex Donderoia, la casa dell'Immacolata,
certo.
Ecco, confusa col vecchio nome, e poi ad esempio c'è il civiforme a Cividale, oppure se si tratta di bimbe, di ragazze presso altre strutture.
Ci sono anche ragazze, sì,
a volte sì, ci sono anche ragazze che possono essere minori, come no, e ci sono appunto tutti questi accertamenti che richiedono veramente anche una, come dire, una competenza nel rapporto umano con queste persone, perché molto spesso si tratta di persone provate dalle loro esperienze, e poi bisogna vedere appunto se c'è ad esempio disponibilità presso la Cavarzerani in base all'età, e è un lavoro, diciamo così, di pazienza e di razionalità.
Ecco, mi dica rapidamente, oltre dunque a questi controlli sugli extracomunitari, oltre ovviamente il controllo sul traffico, quali sono le vostre competenze, dunque, anche perché gli ascoltatori capiscano e smettano di dire, come succede anche a me peraltro, ma dove sono? Certamente siete in sotto organico, questo mi pare evidente, come si è detto. Voi quanti siete e quanti dovreste essere?
Allora guardi, noi adesso con la UTI Friuli Centrale siamo un po' meno di 90 in tutti i comuni della UTI, cioè preciso per chi non ne fosse a conoscenza che si tratta di Udine come città capoluogo, poi abbiamo Tavagnacco, Tricesimo, Pozzuolo, Campoformido e Pradamano. E, però faccia conto, per quanto riguarda Udine città, sono circa 65 persone, perché poi ci sono, bisogna considerare chi opera costantemente in strada, che sono circa una trentina di persone, 30-35 sulle pattuglie, servizio appiedato, servizio di prossimità, e chi opera negli uffici, che svolge attività amministrativa e una serie di altre attività. Comunque fondamentalmente la polizia locale, soprattutto qui in città, si occupa molto di infortunistica stradale. Noi rileviamo tantissimi sinistri, molti gravi, molti con fuga, i sinistri mortali, perché per una serie di come dire, di convenzioni anche con le altre forze di polizia, in città interveniamo prevalentemente noi, perché c'è poi la stradale, ci sono i carabinieri, ci sono le altre forze di polizia. Poi abbiamo un lavoro considerevole nel controllo delle attività commerciali, nel controllo delle della vendita abusiva di prodotti, diciamo, contraffatti, non solo in occasione delle fiere cittadine, ma in genere, proprio in generale. E l'attività commerciale, pubblici esercizi, richiede anche quella grande spiegamento di forze, nel senso un grosso impegno e molto tempo da dedicare a questo tipo di attività. Ci sono poi i controlli dell'edilizia sui cantieri, anche questa è una materia delicata, molto spesso si sconfina poi nel penale, perché molto spesso vi sono accertamenti che portano poi a dei procedimenti penali. E purtroppo per quanto riguarda l'infortunistica stradale abbiamo anche molti accertamenti per guida in stato di ebbrezza e anche per uso di sostanze stupefacenti. C'è il controllo dei parchi, c'è il controllo, diciamo, del territorio, che evidenzia spesso anche situazioni di grande disagio.
Poi fate controlli anche nelle abitazioni, per esempio?
Ma certo, anche sulle residenze, infatti molto spesso anche lì ci vorrebbe appunto gli anni scorsi questi controlli erano più mirati e più capillari. Purtroppo con la riduzione del personale, perché da molti anni non si fanno concorsi, e poi...
Ma c'è una motivazione a questo fatto che non si facciano i concorsi?
La motivazione riguarda un po', diciamo, tutto il territorio nazionale, il contenimento famoso della spesa pubblica, però diciamo che sono sempre delle scelte, perché poi essendo anche cambiati tanto i tempi, secondo me la sofferenza che hanno le forze di polizia, non solo locali ma nazionali, anche le altre forze di polizia, che adesso sembra sia stata colta dal ministro dell'interno, che voglia porre finalmente rimedio a questo, e si riverbera poi su una mancanza di servizi, anche perché la nostra età media è alta. Io per esempio, se non dico quanti anni ho, comunque dite no, stavo per dirlo, ma
noi signore siamo esonerate da questo, certo.
E comunque faccia conto che l'età media nostra è sui 45-47 anni, e poi volevo dire che chi svolge servizio esterno, in particolare, questo non significa che chi lavora in ufficio non faccia qualcosa di utile ed importante per la comunità, ma chi svolge servizio esterno lavorando di notte, facendo dei turni e soprattutto sotto la pioggia, il sole, alle intemperie, io mi permetto permetto di dirlo, sia come donna, sia come sindacalista e come dipendente, che è un lavoro di grande sacrificio, è un lavoro a fronte di, insomma, di stipendi che sono di sussistenza, devo dire la verità, e è un lavoro di grande sacrificio perché noi copriamo, insomma, quasi 24 ore servizio sul territorio, con delle continue emergenze, perché le richieste sono continue, quindi veniamo visti come quelli che fanno,
ecco,
le multine.
Quanti siete e quante dovreste essere, quindi, secondo
ma
lei?
Ma guardi, generalmente in base alla normativa nazionale noi dovremmo essere il 10% in base alla popolazione, quindi faccia conto, a Udine dovremmo essere un centinaio, grosso modo, insomma.
Certo.
E poi però dipende molto anche da come viene gestito il servizio, no? Perché necessiterebbe di una riorganizzazione da molto anni. Noi purtroppo qua in città paghiamo lo scotto di anni di incuria, dove purtroppo non si è voluto magari ascoltare certe richieste, come si dice, un grido d'aiuto.
Ecco, c'è stato adesso un ricambio nel comandante, cioè, ecco, queste cose sono utili poi per, dal punto di vista pratico della vostra, della gestione del vostro lavoro?
Guardi, l'avere un dirigente che si fa carico dei problemi dei sottoposti, dei problemi di gestione, è sempre utile, dovrebbe essere importante. Purtroppo noi negli anni, adesso abbiamo cambiato tanti dirigenti, però purtroppo i nostri problemi, che sono quelli di una razionale gestione del personale, dei servizi, finalizzata anche a quelle che sono le necessità naturalmente della popolazione, e i nostri problemi non li abbiamo risolti. E speriamo adesso con gennaio, quando noi come polizia locale ritorneremo ad essere dipendenti del
comune.
In
una parola, lei dell'UTI che opinione ha?
Ma la mia opinione personale, diciamo che è supportata da quello che abbiamo vissuto tutti quanti, e io posso, credo di poter dire, che questo esperimento sia fallito, soprattutto per quanto riguarda noi, perché i vari comuni che facevano parte ad esempio della UTI Friuli Centrale hanno mantenuto una loro vita propria con dei compiti che, diciamo, sono rimasti per loro invariati, mentre Udine ha dovuto sobbarcarsi delle situazioni di emergenza e di delle situazioni di emergenza, e anche ha dovuto ampliare il suo territorio garantendo degli interventti con l'organico che c'era prima, e senza che a monte vi fosse stata un'organizzazione, perché la cosiddetta riforma delle UTI, io non mi sento di criticarla a prescindere, potrebbe anche
Avrebbe potuto funzionare,
poteva anche essere una buona idea, anche una riforma che avrebbe portato magari un miglioramento per i servizi al cittadino, ma così non è stato, perché evidentemente non si è voluto studiare il problema, parlare con chi era sul campo e organizzare quel servizio in modo razionale. Noi questo, come rappresentanti sindacali, lo abbiamo detto alla parte politica e ripetuto in mille modi.
Senta, voi in quanti siete? Perché le ripeto, noi cittadini normalmente i vigili urbani li vedono per strada,
sì,
cioè devono essere quelli che danno le multe, eccetera. Qui a Udine, gente che ha le multe, ormai ce n'è sempre meno. Almeno questo è il messaggio che viene fatto passare. Veramente, in quanti dovreste essere in più per poter essere presenti sul territorio, voglio dire per strada?
Ma io ritengo almeno una quarantina di persone, insomma, rispetto all'organico che abbiamo adesso.
Quindi siete decisamente in numero irrisorio rispetto a quelle che sono le esigenze effettive, perché come lei ci ha spiegato, le vostre attività sono talmente tante, cioè noi pensiamo, ecco, sono quelli che devono far spostare la macchina, eccetera, e che invece le competenze sono ben più ampie rispetto
sì,
a questo.
Sì, sì, sono molto più ampie, e appunto, ripeto, chi lavora in strada è una netta minoranza rispetto al resto dell'organico, e purtroppo poi ci sono i riposi, perché lavoriamo tantissime domeniche, e due o tre domeniche al mese sempre, poi abbiamo tutti i festivi naturalmente, e lavoriamo di notte, quindi poi questi orari, diciamo così, disagiati devono essere recuperati, c'è il riposo compensativo. Però io, se mi consente, volevo anche porre un accento sulla cosiddetta riforma della polizia locale, in quanto noi per moltissime delle nostre attività siamo costretti dalla normativa nazionale ad appoggiarci alla polizia di Stato e carabinieri, ad esempio per i controlli sulle persone. Abbiamo un programma che si chiama SDI, cioè c'è una rete informativa che utilizzano le polizie e alla quale noi non abbiamo accesso, proprio perché siamo una parte polizia e una parte impiegati comunali, quindi dobbiamo sempre riferirci alle altre forze di polizia anche di notte o in qualunque orario per effettuare questi controlli, dove praticamente emerge la scheda della persona che abbiamo fermato o su cui con cui stiamo lavorando, insomma. Quindi io colgo l'occasione di questo invito per rivolgere un nuovo appello alle forze politiche, sia locali, al governatore da poco eletto, sia nazionali, perché si continui la strada che è stata intrapresa già diversi anni fa per la riforma della polizia locale, quindi per darci gli stessi strumenti che hanno le altre forze di polizia per poter operare, perché così siamo molto penalizzati anche come diritti contrattuali, moltissimo.
Ecco, un'ultimissima cosa, perché guarda, il tempo è passato, sono passati già 30 minuti, abbiamo meno di un minuto a disposizione. Le voglio chiedere, oggi la notizia di oggi è che i vigili saranno dotati del taser e del manganello, ecco, questo è una buona notizia per lei o...
Allora guardi, prima si era parlato solo dei capoluoghi di capoluoghi di regione per questo tipo di dotazione, adesso si parla anche delle città capoluogo di provincia, ma secondo me è sì una buona notizia, però io voglio dire questo, che ben vengano tutte queste dotazioni, però bisogna risolvere il problema della gestione del personale, perché se il personale lavora male, se il personale è sottopagato, se tutto è affidato al buon senso del singolo e al senso del dovere, che sia, parliamo qua di donne, che sia della donna che si accolla dei compiti che un tempo non erano suoi, che sia il collega maschio, in questi casi entrambi si sacrificano, e finché non si pone mano a questo, finché non viene dato uno spazio di azione anche a livello delle polizie locali, gli strumenti in dotazione, che noi ne abbiamo tanti di strumenti tecnici, anche qua a macchia di leopardo in giro per l'Italia e anche in regione a seconda del comune piccolo, del comune grande, vanno bene gli strumenti in dotazione, ma serve investire sulle persone, questo è secondo me il nocciolo della questione importante.
Beh, siamo arrivati, abbiamo chiudiamo con questo messaggio, quindi va investito sulle persone, perché per poter avere, perché i cittadini possano disporre di tutte le infinite impegni e competenze che hanno i vigili urbani, per poterli avere anche per strada deve essere riorganizzato
il servizio, sia a livello nazionale sia a livello locale. Io batto tanto su questo, visto che abbiamo anche una nuova amministrazione.
Ok, senta, grazie a Clara Mettus, veramente è stata illuminante per darci delle indicazioni su quella che è questa attività, bravissima come donna a fare un'attività così, che è certamente faticosa ed è di prevalentemente certamente maschile, e grazie ancora e tanti auguri di poter trovare finalmente qualcuno che vi spiani la strada e vi metta in condizione di lavorare in maniera buona per voi e per noi cittadini.
La ringrazio tantissimo io per questo invito, per avermi dato l'opportunità di parlare con le persone di questo lavoro, perché tanti non sanno tante cose, quindi sono molto contenta di questa opportunità, grazie.
Grazie a voi e allora ai nostri ascoltatori, arrivederci a giovedì prossimo. Grazie.
Avete ascoltato Spazio Donna con Maria Bruna Pustetto. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.